Si fece poi ricorso all'ipnotismo comune per raggiungere questi periodi di incoscienza più recenti. Ma questi periodi rifiutavano ancora di sollevarsi. Proprio per questo si giudicò di poter continuare in tutta tranquillità ad usare droga o farmaci su quei pazienti che rifiutavano l'ipnosi. A questo punto si cominciò ad impiegare l'espediente di usare alternativamente la PA e la PF. Si scoprì, usando l'ipnosi indotta da droga o farmaci, o quando era necessario, e l'ipnosi comune laddove possibile, che si poteva far sì che in ogni caso lo schizofrenico, l'aberrato multivalente, raggiungesse periodi molto remoti della sua vita. Si scoprì inoltre che un periodo remoto di incoscienza spesso veniva sollevato. Le sperimentazioni fatte permisero di formulare un assioma scientifico. Più remoto è il periodo di incoscienza, più è probabile che si possa sollevare. Questo è un assioma fondamentale della terapia di Dianetics. I maniaci depressivi, che avevano rievocazione sonora, furono sottoposti alla terapia, la maggior parte tramite l'ipnosi comune, e si scoprì che anche loro seguivano questa regola. Ma gli effetti più marcati si osservarono sugli aberrati multivalenti. Quando l'engram non veniva sollevato, andava poi a interferire con la mente analitica del paziente al suo risveglio, creando così una modificazione delle sue psicosi e portando con sé anche malattie psicosomatiche. Tutto questo ci fece comprendere perché l'aberrato multivalente, sottoposto a narcosintesi, peggiorasse ogni volta che il professionista sfiorava, naturalmente senza penetrarvi, un recente periodo di incoscienza. A questo punto ci trovammo di fronte al problema dell'applicazione dell'assioma. Si ipotizzò che l'engram iniziale dovesse in qualche modo reprimere gli engram più recenti. Considerando altri dati e altre ipotesi in nostro possesso, questa sembrava una supposizione del tutto ragionevole. Più indietro si riusciva ad arrivare nella vita di un aberrato multivalente, minori erano le probabilità di restimolarlo artificialmente. Spesso un engram, registrato all'età di 2 o 3 anni, veniva sollevato completamente con gran sollievo del paziente. Il problema di questa ricerca era assai diverso da quello che si erano posti coloro che, non sapendo nulla della mente reattiva e degli stati di incoscienza, cercavano semplicemente di trovare la causa delle aberrazioni di un paziente in calcoli mentali fatti a livello razionale o in episodi della vita di tutti i giorni. La resistenza che un engram oppone quando viene toccato è molto grande, soprattutto se è stato ricevuto dopo i primi 2 anni di vita. Inoltre, l'intero bank reattivo era sepolto in profondità sotto strati nebbiosi di incoscienza ed era ulteriormente protetto da un meccanismo della mente analitica inteso a proibirgli di entrare in contatto con il dolore o con l'emozione dolorosa. Il bank reattivo stava proteggendo se stesso durante tutto il corso delle ricerche, ma questa era indubbiamente la risposta. Il problema era come riuscire ad arrecargli sollievo, ammesso che fosse possibile. Visto che a quel punto avevamo ormai messo in uno stato di grave disagio un gran numero di personalità multivalenti, ci trovammo ad operare pressati da un nuovo livello di necessità, in quanto dovevamo fare qualcosa riguardo a questo problema. C'era comunque una luminosa speranza, l'assioma di cui sopra. Si doveva costruire un ponte tra la pazzia e la sanità mentale, e là, in quell'assioma, c'era almeno il barlume di un progetto. Più remoto era il momento in cui l'individuo aveva provato questa nebbia e questo dolore, più leggeri questi engram sembravano essere. Poi, un bel giorno, un paziente multivalente, sotto l'influenza di farmaci, tornò indietro fino alla sua nascita. Soffrì il dolore, e questo era grande con quella tecnica grezza che avevamo allora, dato che Dianetics non era ancora un meccanismo ben oliato. Si dibatté attraverso l'incoscienza di quel periodo. Combatté il dottore che aveva cercato di mettergli delle gocce negli occhi e in generale provò di nuovo tutte le pene patite allora. La PA era stata mandata laggiù per prima e, più tardi, sotto l'effetto dei farmaci, la PF era entrata in contatto con l'episodio. Questo parve un giorno importante per Dianetics. Dopo avergli fatto attraversare la nascita 20 di volte, il paziente avvertì una recessione di tutti i somatici, dell'incoscienza e del contenuto aberrante. Aveva sofferto d'asma. Sembrava che questa fosse stata provocata dall'eccessivo entusiasmo con cui il dottore aveva sollevato il neonato dal tavolo proprio quando egli stava lottando per trarre il suo primo respiro. Aveva sofferto di congiuntivite era stata causata dalle gocce per gli occhi. Aveva sofferto di sinusite, che era stata causata dal cotone usato dalla graziosa infermiera per pulirgli il naso. Fu festa grande, perché sembrava che il paziente fosse un uomo nuovo. Un'importante psicosi concernente l'essere spinto di qua e di là era svanita. La realtà soggettiva di questo episodio era molto forte. Non ci importava molto della realtà oggettiva, ma avevamo comunque a disposizione la madre del paziente e così stabilimmo la realtà oggettiva facendo ritornare anche lei, tramite la terapia, al giorno in cui diede alla luce il paziente. I due non avevano avuto nessuna dettagliata comunicazione in merito. La registrazione della sequenza dei fatti data dalla madre coincideva parola per parola con quella data dal figlio, dettaglio per dettaglio, nome per nome. La possibilità di una duplicazione di tal genere, anche se loro si fossero raccontati l'episodio, era matematicamente impossibile al di fuori di Dianetics. E lei era inconscia durante la nascita del figlio e aveva sempre supposto che le cose fossero andate in altro modo e i dati raccolti durante il ritorno distrussero la descrizione da lei fornita da sveglia e mostrarono che era soltanto un'invenzione. Per assicurarci che tutto questo non fosse un caso insolito, che ricercatore sarebbe quello che traesse le proprie conclusioni da una serie costituita da un singolo caso, due casi maniaco-depressivi furono fatti ritornare alle rispettive nascite ed entrambi completarono l'esperienza. Ma uno di questi due engram natali non voleva sollevarsi. Si chiamò ancora in causa l'assioma che era stato ipotizzato. Se si fosse riusciti a trovare il primo engram, allora gli altri si sarebbero sollevati uno dopo l'altro. Questa era la speranza. Il maniaco depressivo, la cui nascita non si era sollevata, fu fatto ritornare a un periodo prima della nascita nel tentativo di trovare un engram precedente. Le teorie strutturali, accettate con compiacenza per secoli, erano già completamente crollate quando furono penetrate le nebbie dell'incoscienza e il dolore, e fu scoperto che l'engram era un'unità aberrante. I test confermarono la scoperta che tutti i dati ricevuti, da svegli, dormendo e durante l'incoscienza, dal momento del concepimento in poi, venivano sempre registrati in qualche parte della mente o del corpo. La piccola questione della membrana mielinica venne rapidamente messa da parte, visto che era stata confutata da esperimenti di laboratorio che includevano il raggiungimento della nascita. La teoria che nella mente non possa aver luogo alcuna registrazione sino al momento in cui i nervi non vengono racchiusi da questa membrana non è niente di più che un'ipotesi teorica che non è mai stata soggetta a ricerche scientifiche e la cui esistenza dipende esclusivamente da qualche autorità. E una scienza che dipenda esclusivamente da qualche autorità è un sussurro nel vento della verità e perciò per nulla scientifica. Secondo le ricerche effettuate, che i neonati non possano registrare qualcosa fino al momento in cui non si è formata la membrana mielinica, è vero quanto il fatto che l'invidia del pene è la causa dell'omosessualità femminile. Nessuna delle due teorie funziona nella pratica. Il bimbo, dopo tutto, è composto di cellule e le molte ricerche fatte hanno messo in evidenza che è la cellula, non un organo, a registrare l'engram. Così non ci fu alcun freno che ci trattenne dal cercare prima della nascita ciò che in Dianetics si era cominciato a chiamare la base base, il primo engram della prima catena di engram. E raggiungemmo un engram più remoto. Si scoprì poi che il bambino, nel ventre materno, faceva moltissime registrazioni non engramiche. Per un certo tempo si pensò che il bambino nel ventre registrasse grazie ad un udito ipersviluppato, che l'udito si affinasse in presenza del pericolo e specialmente durante uno stato di incoscienza. Ma le prime ricerche rivelarono che gli engram prenatali venivano raggiunti molto più facilmente quando contenevano una grande quantità di dolore. È stato provato che sono le cellule e non l'individuo ciò che registra il dolore e il benché engramico reattivo è composto soltanto di cellule.